È interessante vedere come specialmente noi italiani aspettiamo una certa stagione per andare in vacanza, la quale si chiama estate. L'estate per noi non è, è come un invito personale. Sembra proprio che ogni anno tutti gli italiani in Germania, proprio nello stesso periodo, ricevono degli inviti per andare a fare vacanza dove? In Italia. E tutti accettano questo invito molto volentieri. O c'è qualcuno tra di voi che non accetta questo invito? Non penso proprio. Ma perché accettiamo questo? Perché associamo la parola Italia con riposo. Per noi, almeno vi posso dire per me, per mia moglie, l'Italia ci invita a fare le vacanze, a riposarci. E ogni qualvolta quando torniamo in Germania siamo carichi, ma di un altro tipo di carico, un altro tipo di peso, molto più leggero e molto più dolce di prima. Sapete che anche la Bibbia, come anche Giuliano ha detto, parla di, proprio di questo riposo. È Matteo 11:28, infatti ho dato il titolo alla parola di oggi, trovare il vero riposo. Visto che tanti di noi, nonostante il coronavirus, hanno cercato di fare delle vacanze per trovare un po' di riposo per il nostro corpo, e oggi vogliamo approfondire questo testo per capire come possiamo trovare il vero riposo per le nostre anime, come anche abbiamo ascoltato nell'introduzione di Giuliano. Leggiamo insieme questi versetti in Matteo 11:28-30. La parola dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò o vi darò riposo. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E l'altra traduzione dice mansueto e umile di cuore. E troverete riposo per le vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico è leggero. Come avevo già detto, questo testo è molto conosciuto e molto significativo. L'uomo in genere è sempre in cerca di poter riposarsi, perché siamo sempre stanchi. Cerchiamo di trovare un posticino dove rilassarci, di poter vivere una vita tranquilla. Ecco, qui troviamo la ricetta per trovare il vero riposo, proprio in questi versetti, Matteo 11:28. Vogliamo elencare quattro punti di cui ci parla questo testo. Il primo punto dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Qui Gesù fa un invito personale, dice: vieni a me e io ti darò riposo. Poi leggiamo anche che dice: prendete il mio gioco sopra di voi. Quindi dobbiamo prendere, secondo punto. Poi dice terzo: e imparate da me. E come ultimo dice: è per trovare ristoro per le anime vostre. Questi quattro punti adesso vogliamo considerare insieme. Magari prima di approfondire questo versetto, vogliamo dare un'occhiata al contesto, perché è molto importante per veramente capire la motivazione di Gesù di aver detto queste parole, appunto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò. Leggiamo soltanto un versetto per capire quello che era successo in Matteo 11:20. Allora leggiamo, la parola dice: allora egli prese, qui parla di Gesù, Gesù prese a rimproverare la città nella quale era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvite. Il Signore praticamente, prima di aver espresso questo invito universale, vale dire questo invito valido per tutti quelli che vogliono accettare Gesù come persona salvatore, aveva operato in un modo straordinario in una città chiamata Carosim. La maggior parte delle sue opere Gesù allora li aveva fatti là, ma nonostante ciò non si erano ravvedute, non avevano accettato Gesù. Infatti vediamo che Gesù si è veramente arrabbiato. In Matteo 11:24 possiamo leggere che il Signore dice a loro: perciò vi dichiaro nel giorno del giudizio dalla sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Qui il Signore dice, nel giorno del giudizio, Sodoma, conosciamo Sodoma, è una città piena di peccati, però dice, loro saranno più tollerabili di te. Quindi ci fa capire che il Signore era veramente arrabbiato con queste persone che non si erano ravvedute. Quindi da una parte vediamo Gesù che giudica questo paese, o meglio dire questa città, ma vediamo anche la sua grazia, perché non solo la giudica, ma gli dà anche la soluzione, che troviamo proprio in Matteo 11:28, quando invita a venire a lui. Noi, miei cari, se non abbiamo ancora dato retta alla parola di Dio, ci troviamo nella stessa barca nella quale si è trovata questa città, nella barca del giudizio. Ma se accettiamo l'invito di oggi, il Signore ci darà un posto sulla barca di grazia. Bisogna fare soltanto una cosa, accettare questo invito quando il Signore dice venite a me. Entriamo nel primo punto, in Matteo 11:28, la prima parte, leggiamo questo versetto. Qui il Signore dice, venite a me voi tutti vi siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. È interessante vedere la soluzione di Gesù, perché è così semplice, no? È una chiamata, ma a quanto pare è difficile di mettere in pratica. Cioè il Signore fa una semplice chiamata, dice vieni da me, e il popolo, questa gente non vuole dare ascolto. Quando per esempio chiamo a mio figlio Geremia o a Giona e gli dico vieni qua da me, la nostra logica ci fa capire che Geremia probabilmente è lontano da me e non vicino, altrimenti non avrebbe senso dirgli vieni da me, giusto? O magari dovrebbe essere distante da me. Allora l'invito di Gesù qua ci fa capire che se non abbiamo ancora accettato Gesù come personale salvatore, siamo lontani da lui, e se siamo lontani da lui un giorno ci aspetta un giudizio terribile. Ecco perché il Signore dice venite a me. Ma cosa significa questo invito di Gesù? Come posso capire questo invito? Come posso venire a lui? Vogliamo leggere alcuni altri versi nella Bibbia per considerare e per capire questo invito di Gesù. Allora, sono alcuni versetti che voglio leggere per capire. Allora, in Atti 16:31, per esempio, leggiamo ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi venire al Signore significa credere per ottenere salvezza. In Giovanni 1:12 leggiamo, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Venire a Gesù significa accettare per diventare figli di Dio. In Giovanni 6:35 leggiamo, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Quindi venire a Cristo significa mangiare e bere da lui per non avere più fame e sete. In Isaia 45:22 leggiamo, volgetevi a me e siate salvati voi tutti l'estremità della terra, poiché io sono Dio e non c'è un altro. Quindi significa venire a Cristo, tenere lo sguardo verso di lui. In Giovanni capitolo 4 versetto 2 leggiamo, da questo conoscete lo spirito di Dio, ogni spirito, qui parla dello spirito dell'uomo, il quale riconosce pubblicamente che Gesù è Cristo, è venuto nella carne, è da Dio. Quindi venire a Cristo, venire al Signore, significa riconoscere pubblicamente Gesù Cristo. Come ultimo, Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, la parola dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e la apre, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli è con me. quindi significa anche aprire la porta a Dio per poter operare nella tua, nella nostra vita. Questo è un invito che il Signore fece a questa città Corazzino e che vale ancora oggi, vale per te e per me, vale per tutti coloro che sono affaticati e oppressi. Il motivo per cui i cittadini non si erano ancora ravvedute evidentemente era la loro fatica di cercare di autogiustificarsi. Quante volte anche noi cerchiamo di autogiustificarci, anche sapendo che non possiamo autogiustificarsi, perché soltanto uno è giusto e soltanto lui può giustificare. E il Signore tali persone li chiama affaticati e oppressi, persone che cercano con le proprie forze di giustificarsi, il Signore li chiama affaticati e oppressi. Sono persone che non ammettono o persone che non accettano Gesù come personale salvatore, persone che cercano di giustificarsi davanti a Dio con le proprie forze, persone che magari non vogliono rinunciare a se stessi. Ecco perché questo invito di Gesù non è facile da mettere in pratica, è facile da capire ma non è facile da mettere in pratica. Però la parola in Romani 5 versetto 1 ci dice, quando Paolo parla della giustificazione, dice: giustificati dunque per la fede, noi stiamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dobbiamo capire che non possiamo autogiustificarci, possiamo essere soltanto giustificati per mezzo di Cristo, per mezzo dell'opera sua e la sua morte sulla croce. È simile come abbiamo trovato un posto di riposo per i nostri corpi in vacanza, e dobbiamo trovare il posto di riposo per le nostre anime. Il fatto sta che non ce ne sono tanti posti di riposo per la nostra anima, c'è soltanto un posticino, e quel posto non è per esempio la Madonna, quel posto non è un Padre Pio, quel posto non è una religione, perché non possono giustificarsi, quel posto è l'unico posto, è Gesù Cristo. Ecco perché il Signore Gesù chiama a queste persone, delle quali hanno già sentito parlare Gesù Cristo più di una volta, a venire a Lui. E allo stesso modo oggi il Signore chiama te, chiama me. In Matteo 11:29 possiamo leggere del secondo punto di questa mattina. Dice: prendete su di voi il mio giogo. Quindi il Signore non soltanto ci invita a venire a Lui, ma dice: prendete su di voi anche il mio giogo. Allora vediamo come Gesù ci chiama a venire a Lui per giustificarci e per darci il vero riposo. E appena abbiamo fatto questo passo di fede, perché possiamo dire passo di fede, perché venire a Gesù significa diventare figlio di Dio, appena abbiamo fatto questo passo, il Signore ci invita a prendere su di noi il suo giogo. Ora non so se tutti sapete, se tutti noi sappiamo cosa è il giogo il quale dobbiamo prendere su di noi. Il giogo praticamente è un attrezzo che veniva messo addosso agli animali da treno per arare il terreno, praticamente per lavorare il terreno. Quindi se il Signore usa questa parola gioco, no? Che ha a che fare con il lavoro sui campi, la nostra propria logica anche qua dovrebbe farci capire che accettare Gesù come persona salvatore non significa rilassarsi. Questa non è la chiamata di Cristo, perché tante volte pensiamo: ho accettato Gesù, adesso ho trovato riposo. Ma questo non è il tipo di chiamata che il Signore fa qua. Qui la chiamata di Gesù ha a che fare con lavoro. Cosa voglio dire? Qui praticamente il Signore ci chiama al servizio. Allora vediamo come Gesù, quando dice venite a me, chiama alla salvezza, e quindi quando dice prendete su di voi il mio giogo, ci chiama al servizio. E questo attrezzo, il gioco, ci aiuta a capire come servire il Signore, soprattutto ci aiuta a capire perché è così dolce e leggero questo carico, come dice nel versetto 30. Dobbiamo sapere che il gioco, questo strumento, questo attrezzo, alleggerisce il lavoro. Immaginatevi un animale che deve arare il terreno con una semplice corda messa al collo, anziché il gioco. La corda l'avrebbe ferito e l'animale al collo, e l'animale non sarebbe più stato in grado a svolgere il proprio lavoro. Ora, così, in modo tale, il Signore ci toglie la corda di giudizio, no? Perché eravamo sotto il giudizio, e ci dà questo gioco di grazia che lo dobbiamo mettere a collo. Dobbiamo sapere anche che il gioco dà sicurezza obiettivo. Il gioco viene manovrato di una persona affinché l'animale non si svia. Allo stesso modo, il Signore, appena abbiamo preso e indossato il gioco di Cristo, non siamo più noi a manovrare la nostra vita, ma lo è Dio. È Dio che gestisce la nostra vita, che manovra la nostra vita. E qualche volta poi noteremo la sua correzione per non sviarci. Ecco perché è importante prendere questo gioco, che poi è il servizio che ci porta anche a servire il Signore. Ora, quali possono essere i servizi per il Signore? Ci sono tanti servizi che possiamo fare per il Signore, però una, la quale è la più importante, secondo me, è in Matteo, fuori Matteo, possiamo dire la Bibbia, in Matteo 28, versetto 19. Penso questo è uno dei servizi più importanti, o magari anche il servizio più importante. Quando leggiamo: andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età. Quindi, secondo me, servire il Signore soprattutto è dare la parola avanti, quella parola che ci ha liberati, quella parola che ci vuole dare il vero riposo. Ora Gesù, nel versetto 29, dice: prendete su di voi il mio gioco, ma non dice soltanto di prendere questo gioco. Poi dice un'altra cosa, dice: imparate da me. Quindi questo gioco, che si usava per arare la terra, ci deve anche aiutare a imparare da lui. Ma cosa dobbiamo imparare da lui? Questo lo vediamo adesso nel terzo punto. Matteo 11, 29, la seconda parte, leggiamo: imparate da me perché sono mansueto ed umile di cuore. Allora dobbiamo imparare la mansuetudine e l'umiltà. E qui il gioco ci deve aiutare. È interessante vedere che Dio conosce proprio il problema dell'uomo, il difetto dell'uomo, direi io. Se l'uomo veramente praticasse la mansuetudine e l'umiltà, non ci sarebbero tutte queste guerre, queste lite, queste separazioni di matrimoni, separazioni di chiese. Quindi il Signore conosce il nostro cuore e sa che non siamo mansueti e umili. Ecco perché ci invita a diventarlo. Cristo ci vuole insegnare come diventare mansueti e umili. Il fatto sta che se non indossiamo, o meglio dire, non ci leghiamo il gioco di Cristo al collo, non impareremo mai. Perché soltanto mettendo il gioco ci sottometteremo a colui che ci vuole guidare. Ecco perché è importante indossare questo gioco che il Signore ci offre. Vi faccio un esempio. Uno che ha il cane, adesso attualmente c'è Marco e Laura, sa che educare i cani, poi dipende anche della razza, non è facile, non è così facile. Ho fatto anche esperienza io stesso. Ora, se voglio che il mio cane non abbaia nel momento in cui passa un altro cane, avendo un guinzaglio, cosa faccio? Lo tiro e gli dico: basta, non abbaiare. Facendolo più di una volta, questo cane imparerà anche a comportarsi di fronte ad altri cani. Posso fare lo stesso lavoro senza guinzaglio? Cosa dite? Posso? No, non lo posso fare. Non posso educare il mio cane come voglio io senza guinzaglio. Allo stesso modo il Signore non può educare i suoi figli se non prendono questo gioco, il quale il Signore ci offre. La parola mansuetudine significa docilità, mitezza. Tradotta in tedesco significa Sanftmütig. E la parola umile invece è l'opposto della parola orgoglioso. Quindi un uomo umile è uno che non cerca il proprio vanto, è una persona che si sottomette. Queste due caratteristiche non fanno parte della vita di una persona che non conosce Dio. Anche se dobbiamo dire che ci sono delle eccezioni, non ci sono persone che, anche non essendo figli di Dio, riescono a controllarsi. Efesini 4:20 possiamo leggere: ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e dovete rinnovare nello spirito della vostra mente e rivestirvi d'uomo nuovo, creati secondo Dio nella giustizia e nella santità. Quindi, in poche parole, quando leggiamo le parole imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, la parola ci fa capire, come anche Paolo in Efesini 4:20 è stato chiarissimo, che accettando questo invito di Gesù, questo invito di oggi, segue un cambiamento interiore e esteriore. Ora, il primo cambiamento interiore che deve eseguire è il cambiamento di un cuore orgoglioso ad un cuore umile. Ecco perché il Signore dice: io sono umile di cuore. E questa umiltà si nota esteriormente nella mansuetudine. Quindi, se veramente camminiamo secondo l'insegnamento di Cristo e c'è stato un cambiamento interiore, questo cambiamento si fa visibile nella mansuetudine, nella docilità, nella dolcezza di come ci comportiamo con altre persone. Ma sempre ci comportiamo veramente così? Vi voglio invitare ad autoesaminare le vostre vite, le nostre vite. Se veramente siamo sempre dolci e mansueti con il nostro prossimo, in tutte le cose che diciamo, in tutte le cose che facciamo. Ovviamente siamo tutti esseri umani e sbagliamo e spesso diamo spazio alla carne, ma se siamo sotto il gioco di Cristo, ecco perché è importante indossare questo gioco, Lui ci riporterà sulla strada giusta, come colui che ha il cane con il guinzaglio tira il cane. Ecco perché è importante prendere questo gioco che il Signore ci offre. Voglio in una frase spiegare i tre punti di cui abbiamo parlato finora. Colui che accetta l'invito, prende, secondo punto, il gioco suo, il gioco di Cristo. Terzo punto, impara. E quarto punto, il quale adesso ne parleremo, e trova vero riposo della propria anima. Ancora Matteo 11:29, la terza parte, cioè la parte finale di questo versetto, dice: facendo così voi troverete riposo alle vostre anime. Se chiedo alle persone che sono state in vacanza dopo un anno di lavoro come si sono sentiti prima delle vacanze, possiamo chiedere a Giuliano per esempio, sicuramente mi dirà stanco. Invece se chiedo come si sentono le persone che sono ritornati dopo le vacanze, mi diranno riposati. Ora, quando Gesù nel versetto 28 dice: venite a me voi tutti siete affaticati e oppressi, ovviamente parla di persone stanche, ma parla di una stanchezza dell'anima. Ora, come il corpo ha bisogno di riposo, che è la parte esteriore dell'uomo, anche l'anima, la parte interiore, ha bisogno di riposo. E per capire il riposo di cui parla Gesù, prendiamo come esempio il popolo di Israele. Israele tuttora non riconosce Cristo come Messia, ancora aspettano la prima venuta di Cristo. Infatti possiamo dire che non hanno trovato riposo, sono sempre in guerra con altre nazioni e non solo sono in guerra con altre nazioni, ma sono rimasti anche religiosi. Questo popolo, per causa di un cuore duro, non trova riposo. Cercano di entrare nel regno dei cieli con le proprie forze, come per esempio anche i musulmani cercano con le proprie forze di entrare nel regno dei cieli, o come anche i testimoni di Geova, di cui aveva parlato anche Piano. Sono veramente religiosi queste persone, e quindi si affaticano ogni giorno per piacere a Dio, per salvare la propria anima, ma loro, la loro fatica non porterà alcun frutto. Quindi vediamo persone travagliati, affaticati e oppressi nell'anima. Questo significa quando il Signore dice voi che siete affaticati e oppressi, sono travagliati, affaticati e oppressi perché non ce la fanno con le proprie forze a entrare nel regno dei cieli, cercano tutti i metodi di poter essere in comunione con Dio, ma non è possibile. Cercano di salvare la propria anima con le proprie forze. Invece Dio ci offre il vero riposo. Pensate al contesto di questo messaggio di oggi, di questa città che non si era ravveduta, non hanno voluto dare ascolto alla parola di Cristo. Gesù cosa gli dice? Che sarebbero stati condannati, giudicati. Sapete, c'è un personaggio nella Bibbia che veramente ad un certo punto della sua vita si sentì travagliato, stanco, aggravato di tutto quello che gli era successo. Sapete di chi parlo? Parlo di Giobbe. E se leggiamo in Giobbe capitolo 34, versetto 29, vediamo che Dio gli diede riposo, ma vero riposo. Ascoltate cosa dice Giobbe 34, 29. Dice, quando Dio dà riposo, chi lo condannerà? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione, ovvero a un individuo? Ripeto questo versetto. Quando Dio dà riposo, chi lo condannerà? Chi potrà condannare una persona che ha trovato vero riposo in Cristo? Chi potrà contemplarlo quando nasconde il suo volto a una nazione, ovvero a un individuo? Dio non ci vuole condannare. Quindi ci offre questo vero riposo, ma per ottenere questo riposo bisogna accettare Cristo nella propria vita, bisogna prendere il suo gioco, bisogna imparare da Lui. Concludo la parola di oggi con un versetto in Geremia 6, versetto 16, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminati presso, voi troverete riposo alle anime vostre. Voglio concludere invitandovi ancora una volta a incamminarci sulla via buona, sulla via che ci porta al vero riposo. Ricordiamoci, colui che accetta l'invito e prende il gioco di Cristo, impara e trova e il vero riposo della propria anima. Il Signore possa benedirci.